Io adesso lascerei la parola al nostro ospite, ringraziandolo, cedo la parola, penso che deve illustrarci qualcosa, quindi non so, possiamo spegnere, Assessore Nava, sei capace di accendere, me lo fai tu? Ecco, così spegniamo le luci, le vediamo, vediamo le slide, quindi le lascio la parola, benvenuto.
Grazie, buonasera, porgo i personali saluti e quelli della Fondazione Aprini al Sindaco e a tutto il Consiglio Comunale. Ringrazio dell'invito ricevuto per la presentazione dell'attività che Casa Aprina svolge a favore della nostra città e del territorio con l'eccellenza che la contraddistingue per tutti i servizi rivolti alla persona e al territorio. Forse sì. Vabbè, provo a continuare con la luce del computer. Va bene così, grazie. È un onore per me ricoprire la carica di presidente della Fondazione in rappresentanza di tutti gli operatori, dipendenti, collaboratori e soprattutto i volontari che prestano l'attività all'interno della casa. Per la presentazione della mia relazione mi avvarrò di alcune slide che rappresentano sinteticamente la complessità e la complessa e articolata attività di Casa Aprina. Grazie e proseguo con le slide. La Fondazione opera dal 1938, mentre il decreto di istituzione risale al 31. Dall'1/1/2004 è diventata fondazione senza scopo di lucro, quindi soggetto privato. Nel corso del 2016 sono stati sottolineati i seguenti traguardi: 85esimo anno di istituzione dell'ente, 20esimo anno di funzionamento del primo centro diurno integrato, 10° anno di funzionamento dell'hospice Il Gelso. L'attuale Consiglio di amministrazione è in carica dal 30 aprile 2015. Ne sono componenti il sottoscritto, Luigi Cabano, Nicola Mazzoni, Matteo Nava, Carlo Venturini, consiglieri espressi dal Comune, Maurizio Ballabio, rappresentante dei partecipanti istituzionali, Luigi Villa, rappresentante partecipanti sostenitori sezione volontari. L'ingranaggio aziendale. La residenza è composta dalla RSA con 212 posti letto e dall'hospice con 10 posti letto. La semiresidenza del CDI, che è centro diurno integrato, 40 utenti. CD2 sono due accreditamenti specifici, 15 utenti. Sul territorio ADI con 60 utenti, che è assistenza domiciliare integrata, e RSA aperta di 15 utenti, è un servizio nuovo che ci siamo accreditati con l'ATS quest'anno e quindi siamo proprio in start-up. Attività di convenzione con ospedali, attività di formazione e cultura con il comitato etico, attività ambulatoriale e infermieristica. Residenza RSA, residenza sanitario assistenziale, 182 posti, nucleo Alzheimer 20 posti letto, hospice cure palliative 10 posti letto. Scusate, sono tornato indietro. Semiresidenza, centro diurno integrato 40 posti letto, centro diurno integrato numero 2, Alzheimer 15 posti letto. Sul territorio siamo con l'assistenza domiciliare integrata a 60 persone, RSA aperte a 15 persone. Le figure professionali e l'ospite al centro. Quindi l'ospite è al centro e è diciamo, circondato da tutte queste figure che coordinate fanno il servizio alla qualità di Casa Aprina. Il medico, coordinatrice infermieristiche, infermieri professionali, OSS, ASA, lo psicologo, fisioterapista logopedista, educatore e musicoterapista, volontari, medici specialisti. Il personale. Dal documento di politica della qualità aziendale, il personale provvede alla regolazione di un servizio all'ospite e alla sua famiglia strutturato su due dimensioni, alta competenza tecnico-professionale legata alla conoscenza scientifica e all'esperienza degli operatori, alta competenza relazionale che mette in rilievo il carattere empatico nel rapporto con l'ospite e la sua famiglia. Il personale deve essere perfettamente al corrente della necessità qualitativa legata alla propria attività e le cui aspettative vengono considerate soddisfatte per quanto possibile. Il personale, una persona dirigente, un direttore sanitario, due medici, medici collaboratori 3, medici specialistici 6, amministrativi 9, coordinatrici del personale infermieristico 2, infermieri professionali 34, assistente sociale 1, fisioterapista 7, logopedista 1, musicoterapista logater 1, educatrici 8, psicomotricista 2, operatori sociosanitari 6, ausiliari socioassistenziali 105, servizi generali 6, religioso 2, volontari 90. Piano assistenziale individualizzato è lo strumento che viene utilizzato da tutti gli operatori per di valutazione, intervento e verifica del progetto assistenziale del singolo ospite. Prevede la valutazione dei bisogni, la valutazione degli obiettivi, piano di intervento per ogni operatore, verifica nel tempo dei risultati, valutazione al variare dei bisogni. C'è questa slide un po' di stacco, non abbiamo potuto far vedere ospiti perché per questione di privacy non è più possibile. Vedete qui però la sala al piano terra vuota, sono i lavori che gli ospiti hanno fatto con l'ausilio del maestro Brambilla, vedete. Ecco, progetti in essere, il miglioramento degli ambienti dedicati all'Alzheimer, che tra parentesi è una grande richiesta in questo momento, Fondo Maria Manetta. Mantenimento delle attività gradite e introduzione di nuove attività mirate a specifiche categorie di ospiti, la pet therapy, l'attività specifica per piccoli gruppi, aromaterapia, arteterapia e cromoterapia. Messa a regime del servizio RSA aperto, che è quello nuovo di cui vi dicevo prima. Partner e benefattori. Primo partner della fondazione è il Comune di Erba, investe i partecipanti della fondazione. Come per gli scorsi anni, continua la presentazione di progetti riferiti ai bandi della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, si mantengono le collaborazioni con la rete del consultorio Don Silvano Caccia, con il gruppo AVO, UTE Erba e Alomar di Como. Tra i benefattori si ricordano le attività proposte dal gruppo Alpini di Erba, sempre presente, dai Bei di Erba, anche loro soprattutto nelle feste, nei momenti di ritrovo comunitaria, e le varie associazioni erbesi e le elargizioni da privati cittadini che continuano ancora. Livello di saturazione dei servizi. Molte volte mi chiedono, insomma, c'è gente in attesa, vogliono sapere, insomma, se li possiamo ospitare, la casa è molto richiesta. Mi è sembrato giusto darvi queste indicazioni, no? Successivamente poi vi dirò anche sulle liste d'attesa. Comunque, su 202 ospiti della RSA abbiamo una presenza media di 200,96, quindi è quasi sempre satura. Le giornate sono 73.350 giornate erogate, quindi pensate quante giornate che vanno a sollievo di famiglie e di persone che diversamente dovrebbero avere a casa queste persone. Centro diurno integrato 1, 40 utenti, 31,11 la saturazione media, 9.618 giornate erogate, CD2, 15 utenti, 12,69 presenze, 3.966 giornate, hospice 10 ospiti, 9,5 presente, 3.304 giornate. ADI, serviti 26 comuni del distretto, media 60 utenti mensili, quindi questi sono quelli sono l'uscita sul territorio, accessi a domicilio 5.235. La RSA aperta, non abbiamo dati perché è il primo anno di attività. Lista di attesa RSA. Sui nuclei protetti abbiamo 26 mediamente, 26 erbesi. Fuori erba abbiamo 72 fuori erba per un totale di 98. Nucleo arzane abbiamo 4 erbesi, 40 fuori erba, 44 per un totale di 30 erbesi in attesa, 112 fuori erba, 142 complessivi. Credo che questo dato, ecco, quello che è anche significativo, da, diciamo, il rapporto qualità e anche costo, che poi vedremo più avanti, è uno tra gli elementi per cui ci richiedono, abbiamo molte richieste. E il problema è, io ho posto, perché io è da poco che sono presidente, comunque dal luglio dell'anno scorso, la mia domanda è, ma vabbè, ma non si può fare qualcosa per aumentare la capienza? Il vero problema è che la Regione Lombardia ha fermato l'ampliamento del numero di accreditamenti, quindi se si dovessero fare altre attività sarebbero tutte completamente a pagamento. Quindi capite che, ecco, al di là della scelta che la casa ha fatto sempre di, per andare incontro alle necessità delle persone anche più bisognose, ma ecco, sarebbe una strategia completamente diversa questa. E questo, vi dico la verità, mi piange il cuore, mi dispiace, ma di fatto qualche scelta strategica su questa roba qui diventa, in questo momento sarebbe difficile. Rette applicate, eccole qui. Le rette applicate in RSA sono 57,50 o 59,50 per i cittadini erbesi, 60 o 62 per i non erbesi. La differenza di questo piccolo euro, tra due euro tra una situazione e l'altra, è che i primi sono nel padiglione, dunque quello, diciamo, il primo padiglione centrale, mentre, e che sono senza aria condizionata, mentre quelli da 59 e 50 sono camere con aria condizionata, e la differenza è questa, insomma, ugualmente anche per i non residenti. Il CD1 a euro 30 e 50 al giorno, e è prevista, dentro qui non si vede ma me l'ho chiesto, la colazione, il pranzo e la cena. Quindi chi paga 30,50 euro viene, quindi usufruisce anche di questo, di questa attività, questo servizio, eventuale servizio di trasporti. CDI2 la stessa cosa. L'ospice è gratuito, garantito dal Servizio Sanitario Regionale. L'ADI, che è quello presso le case, gratuito, erogato tramite voucher. RSA aperta, uguale, gratuito, erogato tramite voucher della ATS. Conti, andamento dei bilanci. Allora, avete la sezione 2013, 14 e 15. Le immobilizzazioni sono 4 milioni e 100, 3 milioni e 9, 3 milioni e 8. Sono in diminuzione perché chiaramente ci sono gli ammortamenti. Quindi tra gli ammortamenti superano anche gli investimenti che si fanno durante l'anno, e quindi in realtà il valore dell'immobilizzazione annualmente decresce. L'attivo circolante e la liquidità sono 2 milioni e 8, 2 milioni e 800 ancora, 3 milioni e 0,47 del 2015. Rati e risconti sono voci abbastanza ininfluenti. Totale dell'attivo 7 milioni e 6, 6 milioni e 8, 6 milioni e 9. Ecco, questo è il totale. Lo stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale è andato da 218.000 euro, 270, 548. Quando ho visto questa differenza ho detto, che succede, cosa è successo in quell'anno lì? Perché poi noi andremo avanti e vedrete che l'utile dell'anno prima è solo 50.000 euro. Quindi la differenza è una donazione. La donazione, abbiamo discusso con il revisore, una donazione di 320.000 euro, è stata messa con il consenso del revisore direttamente a patrimonio, per quello che vedete questa differenza sostanziale sul patrimonio. Fondi, rischi ed oneri. Fondi, rischi ed oneri 1.200.000, 1.080.000, 1.100.000. Ci sono per le... Allora, scusate, ho preso nota perché poi dunque debiti. Allora, ci sono per adeguamenti strutturali 625.000 euro, poi per l'adeguamento contratti enti locali, perché noi non sapevamo, eravamo ancora in attesa di capire se dovevamo accantonare una parte. Allora, da una certa data in poi la casa utilizza il contratto UNEBA, mentre per il pregresso utilizza ancora, i dipendenti hanno scelto di tenere il contratto delle enti locali, con una problematica che mentre prima il contratto enti locali era molto più favorevole, quelli che sono entrati col contratto UNEBA avevano una retribuzione più bassa, attualmente siamo arrivati a, con il blocco dei contratti degli enti locali, il contratto UNEBA si è riallineato a questo punto. Però siccome c'erano il contratto bloccato abbiamo accantonato perché non sapevamo quanto. E poi c'è un discorso di un accantonamento su delle donazioni ricevute, perché ci potrebbero essere delle eventualità su queste donazioni, quindi l'abbiamo messo lì a fondo, a questo fondo rischi. Trattamento di fine rapporto 332.000 euro, 324.000 euro, 306.000 euro. È anomalo questo andamento, perché normalmente il TFR aumenta, non diminuisce, e diminuisce per questo motivo, perché da una certa data in poi il TFR è accantonato alla ragioneria alla ragioneria dello Stato, quindi, e quindi cosa succede? Questo TFR è il TFR bloccato, e mano a mano che i dipendenti cessano, quindi diminuisce, e quindi non aumenterà mai, andrà fino ad esaurimento. Vi dico, scusatemi, le mie perplessità tecniche, mano a mano che le vedo ho detto ve le spiego, così senza leggere il dato, e ma cercando anche di capire un po' il significato. I debiti sono 5.201.000, 5.202.000, 4.961.000. Anche dei debiti vi do lo spaccato, perché nei debiti in un bilancio si dividono in debiti a medio e lungo termine e debiti a breve, nei debiti scadenti in 12 mesi. Allora, i debiti di quella 4.009.000 per 1.511.000 sono debiti a breve termine, mentre 3.450.000 sono debiti a lungo termine. Poi in fondo vedremo che c'è il dettaglio dei mutui e tutto e quant'altro, e le relative scadenze, perché l'ho fatto preparare. Rate e risconti sono poste, direi, assolutamente ininfluenti, quindi passerei alla parte di conto economico. Il conto economico dà il valore della produzione 9.204.000, 9.373.000, 9.382.000, quindi gradualmente il valore della produzione sta salendo. Sta salendo, ma attenzione, noi non modifichiamo le rette da tempo, ok? Quindi sale perché? Perché per due motivi, anzitutto perché la saturazione noi cerchiamo è alta e quindi non abbiamo sprechi, assolutamente. E un'altra cosa, perché ci sono, allora, perché la regione ha voglio dire, la tariffa regionale aumenta in relazione alla gravità della persona assistita. Il problema è che la residenza sta cambiando volto. Mentre prima c'erano persone molto autosufficienti e quindi oggi invece le persone che vengono sono molto compromesse, quindi anche il grado di come si può, di difficoltà nell'assistere è più alto, e quindi conseguentemente la regione ci riconosce qualcosa in più, no? Per cui poi questi ragionamenti non, all'interno di Casa Prina vi assicuro che non si fanno, ma se io avessi una persona, avrei più convenienza, se facessi l'imprenditore, a prendere persone più compromesse che persone meno compromesse. In realtà oggi, siccome la vita si è allungata, in realtà che il livello di saturazione è in questi termini. Scusate, se mano a mano che leggo vi dico un po' più la realtà che vivo direttamente. Costi della produzione 9.100.000, 9.400.000, 9.161.000. Differenza tra il valore della produzione al 999.000 euro, meno 121.000 e 120.000 euro. mi sono domandato perché fosse stato un meno 121, no? Perché mi sembrava autonomo. Perché in quell'anno lì, in quell'anno, hanno fatto, e poi dopo lo vedete, perché poi se andiamo nella slide precedente, allora vedete, è stato fatto un accantonamento maggiore in fondi rischi e oneri, no? Nel senso che nel 2014 dunque fondo rischi e oneri è stato accantonato immediatamente un importo elevato, poi nel 2015 è stato eseguito questo accantonamento, dunque per cui dentro qui di 9.494 ci sta un accantonamento che poi è stato eseguito come manutenzione. Infatti l'anno dopo vedete che l'accantonamento è ritornato sulla media dell'anno precedente, da 900 9.4, poi se io non avessi fatto l'accantonamento andavo avanti così, invece è ritornato su 9.2. In realtà poi i proventi oneri finanziari, ci sono gli oneri finanziari, sono 67, 59, 64, i proventi oneri straordinari, c'è 14.000 euro meno come oneri straordinari, 233.000 euro, quel 233.000 euro lì è in realtà un rimborso INAIL che abbiamo ottenuto, cioè c'è stata una verifica dell'INAIL, dopodiché l'INAIL, perché loro applicavano una certa tariffa, mi sembra, l'INAIL l'ha verificato, ha verificato che noi abbiamo applicato per tanti anni una percentuale maggiore rispetto a quelle che dovevamo e quindi poi alla fine ce l'ha rimborsata, quindi questa è l'anomalia di quell'anno. L'utile perdere dell'esercizio, vedete che comunque è sempre inutile, quindi non riusciamo a fare gli accantonamenti anche per fare interventi di ristrutturazione, adeguamento e quant'altro, rimanendo sempre inutili, quindi abbiamo capacità anche di investire autonomamente. I debiti a medio e lungo termine sono così: con la Banca Credito Cooperativo abbiamo 2.008.000, questo debito era nato originariamente per l'ampliamento, quindi l'ultimo ampliamento dell'ala D. Abbiamo 150.000 euro ancora di un ulteriore, un FRISL da restituire da 68.000 euro, un altro FRISL di 417.000 euro. Ho finito, vi ringrazio dell'attenzione e dell'ascolto e auguro a tutti buona serata. Grazie.
Grazie. Abbiamo interventi? E poi salutiamo, ecco, consigliere Maele.
Comincio io. Buonasera. Grazie Presidente. L'abbiamo attesa e con gioia l'abbiamo accolta stasera. Al di là del sottolineare l'eccellenza di Casaprina che conosciamo anche direttamente per chi di noi ci viene, eccellenza sui numeri, sul rapporto tra la qualità del servizio e la quantità, che in realtà continua anche dai dati delle liste d'attesa, ma anche non so, questa offerta del nuovo servizio per cui vi siete accreditati, continua ad essere riconosciuta sul territorio, per cui non soltanto è un riferimento, un buon riferimento per gli erbesi, ma anche sul territorio circostante, per cui questa cosa mi sembra ancora molto competitiva anche dal punto di vista dei costi, benché siano sorte parecchie RSA nella zona, ma Casaprina rimane comunque nel rapporto tra costi e servizi un'eccellenza. La cosa che mi, appunto, al di là del che di solito mi intriga chiedere alle persone che vengono a fare una relazione è secondo voi, secondo te, secondo te quali sono adesso le problematiche aperte? In passato sono state alcune più pesantemente in relazione a servizi appaltati oppure no, all'esterno, oppure no. C'è stata tutta la fase molto critica dell'introduzione del contratto UNEBA, oppure no, per cui che ha comunque creato delle tensioni. L'avvio dell'hospice, che peraltro è un'altra, secondo me, fiore all'occhiello, perché non soltanto perché personalmente più volte poi l'ho toccato con mano, come, ma anche perché sul territorio effettivamente è riconosciuto come un grande servizio di qualità, sempre pieno purtroppo, ma di fatto significa che risponde a un bisogno effettivo. Però quali, allora, al di là di, ci sono state delle fasi in cui appunto il bilancio, il personale, il discorso degli ammodernamenti, eccetera. In questo momento le problematiche aperte, quelle su cui il Consiglio è chiamato a prendere delle decisioni o intravedere delle prospettive. So che avete comunque ancora degli interventi da fare anche sulla struttura, ma anche la tipologia, perché certamente tu ti scusavi nel trattare l'utenza come una produzione, di fatto, però questo cambio d'utenza significa anche molto, perché effettivamente anche venendo in casa Prina gli autosufficienti sono veramente pochi. Questo però significa che il rapporto col territorio più stretto è, meglio è, e qui io ho anche applaudito al vostro ingresso nell'RSA aperta. Purtroppo poi ho scoperto che ad agosto i fondi ASL erano già terminati, per cui la lista d'attesa delle richieste, e questo sono gli inghippi di questo momento terribile, perché si apre una proposta qualificante, tra l'altro, perché vuol dire curare la residenzialità fino a che è possibile, laddove è possibile, chiedere la partecipazione all'utenza e poi però sentirsi dire bene, però fino a gennaio non se ne parla, per cui ecco, questa è una cosa. Però io ho accolto davvero con piacere il fatto che Casa Prina si fosse accreditata per questa, perché per gli erbesi, se io penso alla mia famiglia, il pensiero di appoggiarsi a Casa Prina per dei servizi comunque in qualche modo rende familiare anche la malattia, anche la vecchiaia, perché è una cosa che è riconosciuta. Però quali sono in questo momento, anche in relazione proprio a questa tipologia d'utenza, che è molto complessa, perché sono persone che non hanno autosufficienza, e quindi io vedevo questi numeri dei 7 fisioterapisti con gli 8 animatrici e mi chiedevo oggi quanta animazione e quanta fisioterapia, paradossalmente, nel senso che effettivamente gli utenti si sono aggravati in termini di condizioni. Però quali sono i problemi più grossi che vedete? Anche economicamente, non solo, perché di fatto mantenere la qualità significa anche avere una certezza che permette di pagare i debiti, ma anche di prevedere degli sviluppi. Questa è la prima cosa che mi piacerebbe sentire da te, che sei nuovo, ma nel senso che ciascuno entra con un punto di vista e coglie delle cose che magari i precedenti avevano curato oppure no, e con un'ottica propria. Grazie.
Vada, Presidente.
Sì, allora ringrazio della domanda, senz'altro degni di molta attenzione sono, quando io sono arrivato, tutto ciò che riguarda il servizio degli appalti e servizi esternalizzati. La casa ha delle imprese di riferimento da questo punto di vista, alcune con una lunga data, altre soprattutto con periodi di passaggio da magari un appalto a un altro soggetto. Quindi quello che stiamo valutando è proprio il sistema degli appalti esterni, che comporta una serie di conseguenze. Sono anzitutto le conseguenze delle responsabilità sui pagamenti, quindi dobbiamo continuamente, perché c'è una solidarietà di Casa Prina su questo, quindi se non pagano i dipendenti, se non pagano i contributi, se non pagano cose di questo genere, come in realtà ne siamo corresponsabili, e quindi questo crea tensione. Dopodiché poi il discorso degli appalti che automaticamente concessioni di tecniche di rami di azienda possono andare da un'azienda all'altra, è vero che a noi comportano, abbiamo la possibilità di diniego in questo caso, ma diventa poi difficile se tu non hai delle concrete motivazioni, non puoi bloccarle, quindi anche questo metodo. Quindi stiamo valutando se restare ancora soprattutto sui servizi su pulizia e servizi di altro genere, se rimanere ancora con questa tipologia oppure valutare in che modo organizzarsi internamente. Quindi questo è uno delle cose, con il problema del pro e il contro, no? Nel senso che il pro di questa cosa è liberarci di questo, avere un servizio, perché poi nel momento in cui io ho un appalto non posso dare ordine direttamente al personale, devo andare al soggetto appaltatore, il quale deve dare, e quindi non ho un rapporto diretto, in questo caso l'avrei. Il contro di questa cosa è che il personale, se riesco a affezionarlo e a responsabilizzarlo facendo capire che Casa Prina è sia un soggetto solvibile, solido, non ti sfrutta, però devi anche continuare a mantenere un certo tipo di attività, e quindi questo impone comunque un controllo da parte nostra. Quindi all'interno del Consiglio di Amministrazione c'è chi resta in una posizione, ah no, non voglio rogni, lasciamolo fuori, è sempre meglio. Qualcun altro dice, bah, possiamo provare a internalizzare qualche rapporto in modo tale che, e cercare di gestirlo anche con qualità nel rapporto con i dipendenti, questa cosa qui. Quindi questo è senz'altro una delle cose che ho dovuto affrontare, e perché poi quando sono arrivato erano scaduti tutti. E quindi il problema è che dal barbiere alla cucina, ho dovuto uno per uno, ci sono state più consigli di amministrazione, perché poi personalmente ero nuovo e ho detto li voglio vedere tutti, e quindi non ho detto beh facciamo un po' e cose di questo genere, quindi è stato un po' pesante. Questo è senz'altro, c'è un problema di area parcheggi, cioè questo è un problema indubbiamente che più di una persona dell'amministrazione che mi trova e mi dice ma lì allora come fate? E indubbiamente noi abbiamo preso contatti anche con qualche proprietario vicino, però il problema è che ci chiedono, allora è vero che possiamo cercare di fare degli sforzi, però anche è vero che c'è una responsabilità, non sono soldi miei, non è che posso prendere, e quindi ci sono stati dei contatti che abbiamo preso, richiesti degli importi troppo elevati. Ora, io dico che forse bisognerebbe anche pensare, perché poi se lì io devo fare dei parcheggi e tu me li vendi come abitativo, è chiaro che già partiamo sotto, ok? E quindi è chiaro che purtroppo siamo un po' in stallo su quella cosa qui. Quindi, e questo, vi dico la verità, una persona per un appuntamento veniva da Como, poi è arrivata con un quarto d'ora in ritardo e mi dice no, ma io andavo tranquillo perché pensavo che essendo una struttura grande Casa Prina avrebbe avuto un parcheggio, e invece non l'abbiamo trovato, forse era di giovedì e quindi è arrivato con qualche minuto di ritardo. Ecco, ma al di là di questo mi rendo conto molte volte anche delle persone che sì, insomma, da un certo punto di vista sugli erbesi è un po' più perché la casa non è a Crevenna, piuttosto che, quindi secondo me la strategia corretta è stata di tenerla c'è gente anche che viene in treno, quindi dalla stazione a lì, se uno però è giovane, però se una persona ha una certa età, non so, che va a trovare il parente più o meno ottantenne, anche lì, ecco, questo è senz'altro un problema che ci attanaglia e che credo che così dovremmo insieme cercare di risolvere questa cosa qui. Dobbiamo, ecco. Poi direi che questi sono, per quanto riguarda il discorso poi di nuovi servizi da dare alla città e alla, direi che purtroppo siamo abbastanza legati. Allora, se non vogliamo fare un qualcosa di voglio dire esclusivo, siamo legati anche a quello del servizio sanitario che ci offrono, e quindi è questo. Non so se sono stato... Grazie.
E consiglio di volta alla parola.
Grazie Presidente. Hai toccato, visto che stasera ci diamo, come normalmente facciamo, fuori del tu, hai toccato un altro argomento che può sembrare meno importante rispetto a contratti, però quello del parcheggio evidentemente è uno dei grandissimi problemi, sia per quanto riguarda il discorso del personale, degli ospiti, insomma di tutti, dei fornitori, eccetera, eccetera. Oltremodo problematico perché si innesta in un quartiere delicato, antico e comunque in un'area dove insistono anche, adesso sono state oggetto di mie interrogazioni, 3 scuole, il comune, cioè quindi veramente di giorno è un macello. E quindi secondo me, pur capendo che le proprietà forse non sono molto disposte ad essere ragionevoli, non peraltro, perché il mondo è cambiato rispetto a un po' di anni fa, per cui basta vedere quanto è invenduto, nuovo, bello, quindi forse anche i proprietari dovranno fare un po' marcia indietro, e secondo me potrà essere un sacrificio per Casaprina, però sarà l'unica occasione possibile, cioè se verranno vendute le aree adiacenti a Casaprina e poi non ce ne saranno più. Quindi, e anche perché basti pensare all'utilità di avere, penso io, magari sbagliando, liberi gli spazi del diurno, spostando tutto il diurno dall'altra parte in un'area nuova, con sotto i posteggi, eccetera, eccetera. Quindi è comunque una strada che bisogna, secondo me, continuare a perseguire. Anche perché, e proprio ho appena finito qualche settimana fa di studiare dei rapporti sugli anziani importanti, biennali, dove quindi si sono fatte delle considerazioni sulle cure a lungo termine, su come si modifica la popolazione, ed è drammatico. Per cui se la percentuale rispetto alla popolazione totale della Lombardia, la popolazione totale sono 10 milioni di persone, gli over 65 sono il 21,9%, provincia di Como sono il 22%, giusto. Ma la cosa ancora più drammatica è che i minori di 14 anni sono a livello regionale 14,1 e a livello comasco 13,9, quindi vuol dire che in progressione l'indice di vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra anziani over 65 e minori di 14 anni, aumenta sempre più, e quest'anno siamo arrivati in Lombardia al 155,7%, ma in questa pubblicazione di cui vi dicevo prima è la prospettiva che è drammatica, perché se si guardano le classi in Regione Lombardia, parliamo di Regione Lombardia, dei vari anni, cioè noi avremo il picco nel 2050, e allora ci sarà la popolazione over 65 che sarà il doppio del resto della popolazione, attiva. Quindi con una spesa pubblica che non può aumentare, perché appunto gli accreditamenti sono stati fatti, si sono creati i nuclei Alzheimer, si sono creati gli hospice, quindi c'è stata un'attenzione, a mio avviso, incredibile, però le risorse non possono aumentare, quando invece gli utenti che avranno bisogno di quello con l'allungamento della vita crescerà. Quindi effettivamente c'è questa tendenza a sostenere la residenzialità, che fino a questo momento è stata sostenuta dalle famiglie, sia in termini di spese mediche che di cure parentali. Però si sta verificando anche questa cosa drammatica, che tutto questo cambiamento è a scapito dei giovani, che possono magari, privi di lavoro, badare alla cura dei vecchi, ma vecchi che devono man mano vendere magari la nuda proprietà, sostenere le spese mediche facendo fuori patrimonio che hanno accumulato per anni. Quindi questa è veramente una cosa angosciante, perché è proprio un cambio nella popolazione con questo aumento degli anziani che in vero spaventa. E quindi io non so come il pubblico possa pensare di attivare ancora nuovi servizi diminuendo, cioè probabilmente aumentando il numero degli utenti tenendo la stessa spesa, cioè ci saranno delle alchimie da fare veramente, veramente difficili. Comunque appunto la mia preghiera, e penso che l'amministrazione tutta sia disponibile a fare qualunque tipo di ragionamento sul discorso dei parcheggi, penso che sia utilissimo, e ti prego poi di girarci casomai le slide che ci hai fatto vedere, in modo che noi tutti con calma poi ce le guardiamo, perché sono dati importanti. Penso che tutta la città e il circondario si rendano conto di che struttura strategica sia per la città. Cioè questa consapevolezza per me c'è ed è veramente sentita. Però capisco anche che si debba sempre appunto cercare di dare qualcosa di più. Non è semplice, penso che i vari consigli, i componenti dei vari consigli e il tuo, con la tua professionalità e quella dei tuoi consiglieri, sia sempre stato alto, per cui anche ritornando al punto precedente penso che nessuno abbia messo in dubbio la capacità e la professionalità di un intervento peraltro gratuito, quindi voglio dire, immagino che porti via veramente tanto tempo anche questa attività, quindi non è uno scherzo. Spero che anche la questione possa essere definita con la risposta che attendiamo tutti. È una cosa che immagino spiaccia, però dovremmo venire a una conclusione anche del discorso dei famosi 100.000 euro e quella. Quindi non ho capito che tempistica ci sia sulla risposta dell'ANAC, vabbè, aspettiamo. Dall'espressione segretaria capiamo che dobbiamo
aspettiamo.
Avere pazienza. No, direi che
facciamo l'alto giro con consigliere Ghioni.
Sì, per il momento intervento.
Grazie. Consigliere Ghioni, poi consigliere Proserpio e poi chiudiamo.
Grazie Presidente. Beh, innanzitutto al Presidente Motta il ringraziamento per essere qui stasera. Da tempo chiedevamo un incontro, anche perché non ci spiegavamo il motivo di una assenza così prolungata, poi l'abbiamo capito, perché magari il Presidente Motta ha qualche problemino sui 100.000 euro, poteva anche averlo. Ma al di là di questo, dove permane il mio disaccordo totale con l'impostazione del segretario.
Oh, scusi, secondo, scusi, poi continua. Il Presidente Motta è stato invitato all'inizio dell'anno su proposta dei capigruppo. Il Presidente Motta mi ha risposto, se si ricorda, che era impegnato con la dichiarazione del mese di maggio, il primo invito. Poi, e anche il secondo, perché c'erano due inviti. Poi, nel mese di luglio, se vi ricordate, c'erano due consigli, PGT e Alto, non mi sembrava a caso di invitarlo, siamo arrivati adesso, non c'entrano i 100.000 euro, continui.
Vabbè, io posso pensarla come voglio. Lei
pensa come vuole, questa è la verità, questa è la verità,
Escusatio non petita.
Punto. No, non è escusatio non petita, questa è la verità, punto.
Presidente, si dia una calmata.
Questa è la verità, no, io sono calmissimo.
Lei no, questa cosa qua.
Lei deve dire la verità, non la bugia, capito?
Ecco. Voi di bugie
no, non so i 100.000 euro.
Ecco, va bene.
Il Presidente Motta è qui su invito mio.
Va bene,
punto.
Allora,
ecco,
allora,
basta.
Lasci
perdere lei. Continui.
Che io prosegua e taccia.
Io non taccio, ho capito? E allora,
come faccio a proseguire se lei parla?
Allora, innanzitutto la verità è quella che ho detto io, perché è attestata.
Non mi interessa
punto,
la sua
e allora
verità.
Non interessa quello che dicono gli altri. Complimenti allora, per la democrazia. Continui.
Benissimo, sto vedendo. Allora, tornando a noi.
Sto vedendo io, continui.
Tornando a noi, sto solo dicendo, posso dire che non sono d'accordo sull'impostazione del segretario, sì o no? Posso dirlo? Benissimo. Lo dico, perché Casaprina non è mai stata un ente di... diritto privato in controllo pubblico non lo è mai stata e quindi non era soggetta a quella particolare normativa. Comunque andiamo avanti, ne parleremo perché troveremo altri modi per arrivare a discutere questa cosa. Mentre il discorso che mi interessa è, dopo aver visto i numeri assolutamente positivi relativamente alla richiesta, no? Perché c'è da dire che Casaprina ha un'offerta molto ricca dal punto di vista, se vogliamo, dei servizi, lo stesso discorso dell'hospice, diciamo che forse ce ne sono due o tre in tutta la provincia, non credo che ce ne siano poi tanti di più, anche perché è un servizio che ha costi piuttosto significativi ed è invece un servizio che viene dato alla cittadinanza in maniera assolutamente positiva e ben giudicata, perché tutti coloro che sento parlare dell'hospice ne parlano in maniera assolutamente positiva. Dicevo, numeri assolutamente, perché 30 in lista di attesa, 26 erbesi, dicevo, no? O 30 in lista di attesa per erba e 112 fuori erba. Questo vuol dire che c'è un riconoscimento sul ruolo e sulla qualità del servizio di Casaprina che pare evidente, perché se riusciamo comunque a dare una risposta non totale ma significativa agli erbesi, abbiamo 112 fuori erba che chiedono. Questo vuol dire che il bisogno c'è. Allora arrivo a questo. Mi sembra di aver capito dalla tua relazione che voi, in presenza di una riapertura degli accreditamenti, ammessa e non concessa, della regione, potreste anche pensare a ampliamenti. Ecco, la cosa che mi interessa capire è se avete qualche già progetto preciso su questo tipo di ampliamenti, dove andare a rispondere a quali esigenze, o ampliamenti della struttura RSA e basta, no? Che sarebbe già un buon risultato. Ma quello che mi preoccupa, che gli spazi, perché la scelta di avere una residenza in centro è assolutamente vincente, perché non è isolata, non è fuori, e quindi anche gli anziani si sentono più coinvolti e più circondati di attenzione, diciamo così. Ecco, io credo che però l'ampliamento lì, gli spazi, qualche problema lo possano creare, quindi a meno che si fa quello che diceva il consigliere Rivolta prima, cioè quello di spostare fuori il CDA, per esempio, e mantenere invece... Ecco, no, io volevo capire se avevate qualche progetto già pensato, ma fermo per le ragioni che tu hai ricordato prima, o se dovete ancora approfondire.
Allora, prima della risposta, consigliere Proserpio, e poi concludiamo col presidente Motta. Vada, consigliere.
Sì, io avevo una domanda, spero di non essermi distratta, magari l'ha già detto, sulla differenza di tariffa, se esiste, tra gli ospiti con una tipologia tradizionale legata all'anziano rispetto al trattamento di Alzheimer. Non ho sentito se c'era una differenza di tariffa in merito a questo, magari mi sono distratta. Oltre a questa piccola domanda così di curiosità, volevo solo ribadire un po' i concetti che sono stati detti finora, anche perché vediamo anche in Consiglio Comunale è sempre facile criticare quando ci sono delle situazioni che non funzionano, però bisogna anche riconoscere, come viene fatto questa sera da parte di tutti, quando c'è una realtà che effettivamente funziona sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista della struttura l'abbiamo sentito questa sera, dal punto di vista di come viene percepita la struttura e il suo funzionamento dalle persone, dai cittadini erbesi e non, lo dimostra il fatto appunto delle liste d'attesa. abbiamo testimonianze di persone che sono, che hanno parenti ricoverati, una delle quali ha purtroppo perso un parente stretto proprio nei giorni scorsi, e che non fanno che parlare bene di come sono stati accuditi e trattati, soprattutto nel periodo più delicato, che è proprio quello che viene trattato nell'hospice. Sentire che ci sono persone che sono disponibili a fare delle donazioni è una, sicuramente un punto che dà un po' di respiro e che fa ben sperare, perché da un lato testimonia la, diciamo, la riuscita della creazione di questo rapporto con i familiari, dall'altro insomma una, appunto, la possibilità di avere una boccata di ossigeno importante anche per la struttura. Sicuramente auspichiamo tutti nella possibilità di dipanare la matassa dei 100.000 euro, perché tutti saremmo, non vedremmo l'ora di poterli destinare a chi di dovere. Speriamo di riuscire ad avere una risposta positiva. Sicuramente anch'io, come il consigliere Rivolta, come tutti del resto, ma come voi che ve lo siete trovato, vediamo che c'è questo problema legato alla situazione di parcheggio, e sicuramente la possibilità di trovare uno sfogo, il consigliere Rivolta mi trova pieno dalla sua parte in questo senso, è un intervento di progettualità che deve essere pensato, poi ovviamente senza fare i conti in tasca a nessuno. Grazie.
A lei la parola.
Ho tante risposte. Allora, per quanto riguarda il discorso del parcheggio, io credo che è un problema che dovremo trattare insieme, però io vi dico apertamente anche un po' qualche valutazione che è stata fatta. Se mentre Casaprina ci può mettere anche le risorse economiche per fare qualcosa, però forse sarebbe opportuno che a livello urbanistico la zona antistante a Casaprina qualcosa si potrebbe pensare, quindi questa roba qui io direi, quindi Casaprina è disponibile e fa la sua parte, dopodiché ecco, diciamo che se ci aiutate in qualche cosa, amministrazione, noi vi ringraziamo, punto. Poi per quanto riguarda una cosa non ho detto, cioè io sono arrivato l'anno scorso e ho trovato una buona situazione, e quindi io qui continuo a ringraziare pubblicamente quegli amministratori che per 7 anni hanno risanato e hanno reimpostato. Io sono un tecnico, quando sono arrivato ho trovato i conti a posto, e quindi ho potuto, e quindi questo è un grazie pubblico che oggi faccio qui davanti a tutti, e lo posso fare anche, ripeto, non solo perché vedo il conto in banca, ma analizzando tutta la situazione economica, patrimoniale, finanziaria della casa, una casa che nonostante che ha un'alta qualità e dei prezzi accessibili, ha anche i conti a posto. E questo secondo me ecco, deve essere anche un grande ringraziamento e un pregio di questa struttura, che va comunque mantenuto e conservato. Ecco, per quanto riguarda i contributi del comune sono fermi, cioè noi siamo un po' in difficoltà su questa roba qui, perché sono fermi il 2013-14, il 15 non l'abbiamo ancora ricevuto, il 16 non sappiamo ancora nulla, però ripeto, voglio dire, noi andiamo avanti a fare, sappiamo, però io vi posso dire una cosa, io faccio un revisore di ente pubblico, l'ho fatto anche in questo comune, ci siamo visti in altre occasioni, forse un po' di anni fa, e mi rendo conto dei bilanci che, ecco, voglio dire, che poi vanno, ecco, le difficoltà economiche degli enti locali. Però ecco, per dovere del mio consiglio di amministrazione devo precisare come sono le cose, ecco, no? Poi per quanto riguarda i progetti di ampliamento, mi è stato chiesto dall'assessore Ghioni se abbiamo dei del consigliere, se abbiamo dei progetti specifici. No, in questo momento no, perché io sono subentrato e siamo stati presi con altri progetti. Abbiamo un intervento adesso che stiamo valutando di poter portare il condizionamento e tutto quant'altro anche sulla ala la più vecchia, no? Perché allora ci preoccupa il discorso che abbiamo avuto l'anno scorso un'estate molto calda e questa cosa la dobbiamo ai nostri utenti, quindi di dover sistemare e mettere in tranquillità anche questo aspetto della casa che oggi quando è stata accreditata non era richiesta, ma oggi se dovessero costruire ex novo è richiesta, quindi penseremmo di intervenire in questo è un progetto anche tecnico. Ecco, vi posso garantire che io ho accettato veramente volentieri questo incarico, però vi garantisco che non pensavo che fosse così duro, soprattutto per una persona che come me, voglio dire, ancora moglie e figli che studiano e ho ancora il mio lavoro. Qualche contraccolpo sul lavoro, voglio dire, ogni tanto arriva, perché oggi poi i clienti per tenerli vogliono tutto e subito. E quindi però lo faccio volentieri, insomma, questa cosa per Casaprina, ecco, anche perché purtroppo per gli aspetti che abbiamo discusso adesso c'è questo intreccio, no, che purtroppo è voluto un po' dalle normative, per cui c'è un intreccio tra questioni private e voglio dire, secondo me è stato, io alcune volte faccio questi ragionamenti, no? Casaprina era un IPAB, poi voi sapete che io mi interesso anche delle scuole dell'infanzia, va bene, quindi che hanno più o meno la stessa storia. Era un IPAB, se il legislatore ha pensato di depubblicizzarle, cioè tirarle fuori dal pubblico, ci sarà stata una logica, no? E credo che con sapienza è stato al tempo tolto e fatta una fondazione. Ora ciò che è uscito dalla porta rischia di entrare alla finestra. Allora, la competenza di avere conoscenze sugli enti no profit, come ho io, ma per scelta professionale, che ormai da 30 anni seguo, e la conoscenza anche delle questioni pubbliche, ecco, oggi è una conoscenza che in quelle realtà è comunque dovuta e comunque è particolarmente difficile perché è in continua evoluzione. Ecco, per quanto riguarda invece il personale e i complimenti che ci fanno, secondo me ho trovato l'impostazione e un valido strumento è il comitato etico, cioè noi lì abbiamo uno strumento che ci invidiano tantissimo, che è il comitato etico che studia i casi anzitutto di rapporto, no? Soprattutto sul fine vita, no? Capitano dei casi che non hanno più parenti e uno deve decidere, oppure cose urgenti, quindi c'è una grossa formazione del personale su questi aggiornamenti, ma anche di relazioni con a livello psicologico e relazionale, quindi è un punto di forza, io ho trovato, non me lo aspettavo, ve lo posso dire, però indubbiamente c'è questa, la qualità della casa è dovuta anche perché è retta da molta formazione e quindi questo senz'altro è un qualcosa da mantenere. Probabilmente ho dimenticato qualcosa, se ho dimenticato me ne scuso.
Bene, grazie, ringraziamo il presidente di Casape. Facciamo proprio perché un applauso perché a lui e a tutti i suoi ospiti. Porti i nostri saluti agli ospiti, al consiglio d'amministrazione, a tutti i collaboratori della casa. La seduta è conclusa. Buonanotte a tutti.